Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali musicisti che ha incontrato, i concerti che ha frequentato, le opere che ha amato? Quali i dischi che ha comprato? Io sono Pier Giorgio Pardo e questa è Discoteca d'autore, documentario letterario musicale prodotto da Radio Popolare. Siamo giunti all'ultimo appuntamento di questa stagione e vorremmo fare un piccolo recap degli episodi precedenti di questo cammino. Magari potrebbe andarvi di ascoltarli o riascoltarli, e in questo caso potete trovarli sul sito della radio alla voce collezioni o sulle consuete piattaforme di streaming. Durante i primi 5 episodi ci siamo occupati della musica e dei silenzi di Dino Buzzati. Poi ci siamo trasferiti nella New York del jazz con Dorothy Parker, poi abbiamo dedicato 2 puntate a Pier Vittorio Tondelli, immenso e indimenticabile anche per la sua passione nei confronti della musica. E nella 5ª puntata siamo andati a caccia dei dischi e delle frequentazioni musicali di Umberto Eco, confezionandogli una bustina di Minerva un po' a modo nostro. Con la ripresa abbiamo invece viaggiato tra le fiabe e le cronache di Italo Calvino, poi siamo stati derubati sorridenti di quelli che rubano qualcosa al ladro insieme a Pierpaolo Pasolini, e per 2 episodi abbiamo conosciuto gli americani di Fernanda Pivano, i suoi passi da vera pioniera, da cercatrice d'oro, di un oro che sì era fatto di parole, ma di parole fittamente intrecciate alla musica. Ed è un americano anche lo scrittore di cui ci occupiamo oggi. È un modo, per quanto ci riguarda, di chiudere in bellezza, nel senso che sempre per quanto ci riguarda, siamo al cospetto di uno dei più grandi talenti di scrittura di sempre. Stiamo parlando di David Foster Wallace, il classico genio di cui si dice che un tragico destino ce l'ha portato via troppo presto, ma senza retorica, è il caso proprio di ripronunciare ancora una volta questa formula, tanto lo facciamo con sincerità. Wallace è un autore per certi versi ancora molto misterioso, difficile da indagare, che quindi sarà oggetto di studio per tanto tempo ancora. Noi nel nostro piccolo ci limiteremo a ricostruire accenni alla sua discoteca, di cui la sua opera è abbastanza disseminata, tanto disseminata che quello che noi ci proponiamo di fare non è una ricognizione puntuale, ma una sorta di reportage del viaggio che abbiamo fatto all'interno dei suoi libri, alla ricerca proprio degli spunti per dare un'occhiata ai suoi scaffali, così come in qualche modo ci ha dato lui stesso la possibilità di fare nei suoi libri. Wallace era del 1962, quindi boomer per un pelo. Se fosse nato un 4-5 anni prima, avrebbe corso il rischio di appartenere a quella categoria di giornalisti, al limite anche di appassionati di musica che tendono a rapportare tutta la musica passata, presente e futura alla loro generazione, perché avevano dai 16 ai 20 anni quando sono usciti i Ramones. Odiano la prima metà degli anni 70, salvo che non sia passata attraverso un garage, meglio ancora se c'è rimasta. Odiano tutto ciò che è uscito dopo il 2000 e quello che rimane il bello della vita, musicalmente parlando, bivacca nelle loro tasche e te lo spiegano. Ecco, David Foster Wallace è esattamente il contrario di questo. Non spiega niente, racconta, e il resto devi farlo tu. L'unica volta che parli di spiegazione della musica lo fa intenzionalmente a partire dal titolo e lo fa proprio per ribaltare la situazione. Il titolo è Il rap spiegato ai bianchi, intanto perché il rap viene spiegato ai bianchi e poi perché si chiama proprio Signifying Rapper. Non solo l'opera con il suo titolo originale, che dunque ha dentro il termine spiegazione, ma sino a un certo punto, ma soprattutto quello è il titolo di una canzone Disculi di, che aiuta Foster Wallace a far capire la sua intenzione non di spiegare, ma di rendere significante, di far vivere i presupposti e anche una sua crescita, una sua epica nella mente e nel cuore di chi non c'era. Signifying Rapper è anche la poetica del sample, della citazione musicale che è ricollocata all'interno di questo nuovo mondo che comunque David Foster Wallace ti fa abitare come nuovo, come sequenza di cose, di fatti nuovi che si succedono uno dopo l'altro. Il sample, dicevamo, la musica che c'era in questo nuovo mondo assume un significato diverso e Wallace si emoziona e fa emozionare anche noi. È così. Signify Rapper è anche un modo per riascoltare Kashmir delle Zeppelin e vedere che cosa in mano a quella cultura americana fosse diventato. Yeah, what's up? What's going on? Before we start this next record, I gotta put my shades on so I can feel cool. Remember that law? When you have to put your shades on to feel cool? Well, it's still a law. You gotta put your shades on so you can feel cool. You know what I'm saying? I don't put my shades on so I can see what you ain't doing. And you ain't doing nothing. You ain't doing nothing that I don't do. Now let's get on with this shit anyway. In the ghetto deep, the badass pimp stepped on the signifying rapper's feet. And the rapper said, nigga, can't you see you stand on my motherfucking feet? The badass pimp said, sure, I ain't heard a cocksucking word you said. You say some more, I'll be standing on your motherfucking head. Yeah, that's what he said. It's every day when the sun goes down, the badass pimp come and kick the rapper's ass all over the ghetto town. But the rapper got wise, start using his wit. He said, man, I'm getting tired of this kick-ass shit. So early in the morning, the very next day, the rapper said, Mr. Pimp, I got something to say. This is mean, big bad faggot coming your way. You talk about you so bad, you turn my head gray. Listen to what he say. Listen to this, Mr. Badass Pimp. This is what the faggot said. He said, you know your daddy, and he's a faggot, and your mother's a whore. He said, he's seen you selling asshole door to door. Yeah, that's what he said. Listen to what else he said, Mr. Badass Pimp. He said, your granny, she's a dyke, and your other brother, he's a faggot, and your little sister Lou, she's so low, she sucked the dick of a little maggot. Yeah, that's what he said. Your badass pimp was mad, jumped up in a hell of a rage, hopped in his caddy, loaded his 12 gauge, caught up with the faggot on 55th and Vine. Tell your faggot, it's gonna be your ass or mine. Faggot, look at your pimp. It saw fear in the pimp's eyes. Hey, motherfucker, you better go fuck with somebody your own damn size. The pimp made his move, thought he was fast. The faggot sidestepped him and kicked him in his ass.
He fought all that night and all the next day. That faggot kept him ass in a hell of a way. Me, myself, I don't know how he survived. Came back to the projects, more dead than alive. And the rapping, standing up with one of them tall ass project bitches. He said, damn, something smell. He said, Mr. Badass Pimp, look like you've been through hell. As I told one of my hoes before you left, I should have kicked your ass, my motherfucking self.
Una delle categorie che Foster Wallace fa saltare tutto sommato è quella che suddivide il mondo in underground e mainstream. Personalmente mi piace pensare a Foster Wallace come quel luogo del pensiero occidentale in cui le categorie proprio saltano, e saltano proprio per un sovrappiù di intelligenza, di comprensione, di coesistenza nello stesso sguardo del dentro e del fuori, del conscio e dell'inconscio, del reale e dell'immaginario, del passato e del presente, di ciò che l'autore ha vissuto e ciò che sta narrando. Ho sempre avuto la sensazione che bisognasse seguirlo per trovare tutto. E quindi nelle sue pagine c'è tantissima musica, proprio perché c'è tantissima vita, e non sempre questa musica ha un titolo, e poi non sempre, quando è in sottofondo, è secondaria, e quando si parla della musica nella specie ha un ruolo primario. In Signifying Rapper, per esempio, il bisogno principale è quello di descrivere la società che ha espresso il rap. Quando la musica è in secondo piano, in sottofondo, è proprio lì che bisogna raddrizzare le antenne e fare diventare la memoria della propria musica una sorta di percezione, di porta percettiva, perché magari c'è un significato in più, Signifying Rapper, che passa attraverso le note che Wallace richiama alla mente. Un esempio che forse potrebbe essere sorprendente da un certo punto di vista a proposito di musica e apertura mentale è una scena musicale che abbiamo catturato da Forza Simba, che è una ricostruzione di fatto esilarante di una corsa alle primarie avvenuta nel 2000 di John McCain, un deputato repubblicano di quei tempi che poi sarebbe stato battuto anche da Obama alle elezioni presidenziali, quelle vere, ma qui viene battuto anche alle primarie repubblicane e le perde con Bush. Up Simba, Forza Simba, è contenuto in una raccolta di saggi di Foster Wallace, che è un vasto campionario di civiltà americana moderna, e si chiama Considerare la costa. In questo caso il protagonista del racconto, saggio, reportage, come vogliamo considerarlo, Up Simba, è il classico personaggio che Foster Wallace odia, sì, ma come si può odiare un caso umano, ecco. E lo racconta con molto divertimento. Dunque, McCain è un reduce dalla guerra del Vietnam, ferito e catturato dai nordvietnamiti, poi senatore per il Partito Repubblicano in Arizona, di cui Foster Wallace segue la fase finale della campagna elettorale. L'ironia metacognitiva dell'autore su un tipo così si scatena e passa anche attraverso la musica. Siamo a bordo del van con cui il candidato va in giro per l'America a catturare consensi e si sentono dei suoni, si sente della musica proprio. Anzi, il personaggio che ci consente meglio di tutto di capire cosa pensi Foster Wallace di McCain, dei repubblicani, della stampa musicale, degli elettori, è l'autista. E scrive: Jay, autista ufficiale del Fufa One, così si chiama il van, oltre che uno dei due passeggeri fissi sprovvisti di cellulare quando deve chiamare uno degli altri autisti, cosa che accade spesso perché Jay, come lui stesso il primo ad ammettere, è un po' debole quanto a capacità di navigazione, usa il grossonocchio grigio di Travis, si porta dietro una valigetta piena di CD e durante i lunghi viaggi se li ascolta su un Sony Discman con un paio di grosse cuffie imbottite da studio di registrazioni che forse illegale, ma rifiuta di rilasciare dichiarazioni ufficiali a Rolling Stone sul tipo di musica che ascolta. Piccola parentesi, la citazione di Rolling Stone è dovuta al fatto che era scritto per Rolling Stone il pezzo originariamente. Continua Wallace, lo stesso John McCain si dice prediliga i classici degli anni 60 e che sia quantomeno in grado di tollerare Fatboy Slim, autentico sintomo di apertura mentale. E quindi dobbiamo pensare che David Foster Wallace amasse Fatboy Slim? Questo non lo possiamo ricavare. Sicuramente però se lo cita gli riconosce uno status, cioè lo considera degno della parte luminosa del gioco ironico dalla sua parte nel tirare scemo il vecchio repubblicano perdente per vocazione, cattivo sì, ma meno di Bush. Appurato questo, vediamo di quale disco di Fatboy Slim si tratterà. Allora, la ricostruzione ironica della campagna era uscita su Rolling Stone nell'aprile del 2000, quindi sicuramente per allora Foster Wallace aveva avuto più di un anno e mezzo di tempo per digerire quel monolite pop che è You've Come a Long Way Baby, che l'autore avrà comprato su CD, vista l'epoca, mettendo i suoi smaglianti 36 anni di allora al passo con l'industria discografica e ritrovandoci anche molte delle intuizioni che aveva lui stesso messo a fuoco ai tempi di Signifying Rapper a proposito di musica campionata, eccetera, eccetera. Dice, ma può essere l'album successivo di Fatboy Slim, Halfway Between the Gutter and the Stars? No, perché è uscito qualche mese dopo la pubblicazione dell'articolo. Quindi, non sapendo quanto Foster Wallace amasse Fatboy Slim, non sappiamo se avrà comprato il disco. Magari glielo avranno mandato. Ma su You've Come a Long Way Baby, nessun dubbio.
Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now.
Altre importanti indicazioni che possiamo trovare in Considera l'Aragosta sono non tanto nel racconto dedicato alla radio, cioè il commentatore, host, perché lì la musica ha un ruolo più centrale e dunque meno in luce, Che è questo proprio il paradosso di Foster Wallace, quello di illuminare sempre di più i margini delle scene, o potremmo dire note a margine della scrittura, le note a margine di cui è così prodigo Foster Wallace, una delle sue cose caratterizzanti. Ecco, in queste note a margine, in questi tagli reconditi della realtà, c'è sempre questo desiderio di rivelare i paradossi, le sorprese, i particolari passibili di caricarsi di significato della parte non illuminata della scena. Quindi le cose più interessanti sulla musica le troviamo in un altro racconto, forse il più tagliente e riuscito di tutto il lotto, che è Il figlio grosso e rosso. È di nuovo un racconto reportage ambientato nella kermesse degli Oscar del cinema porno americano, organizzata dalla Adult Video News, che è una rivista specializzata in video porno. La sensazione che ci investe è che l'industria del porno sia una sorta di metafora. Una metafora proprio della società americana, sulla quale Wallace non ha uno sguardo che possiamo giudicare moraleggiante, nel senso classico soprattutto del termine. Come se Wallace misurasse questa industria porno metafora della vita in unità di misura di dolore. Quindi la società ti accetta al prezzo della tua infelicità, e quindi anche l'industria porno ti richiede la medesima abnegazione perché tu possa diventare una sua star. Significativamente, infatti, è proprio qui che il futuro suicida Foster Wallace parla di suicidio. Lo fa con la grazia imperturbabile di chissà. 1995, all'età di 34 anni, l'attore porno Carl Jammer si è suicidato. Nell'arco degli ultimi 10 anni, le attrici Shona Grant, Nancy Kelly, Alex Jordan e Savannah si sono suicidate. Savannah e Jordan avevano ricevuto il premio AVN per la miglior attrice esordiente, rispettivamente nel 1991 e nel 1992. Savannah si è suicidata dopo essere rimasta lievemente sfigurata in un incidente automobilistico. Alex Jordan è famosa per aver indirizzato l'ultima lettera al suo canarino. Nel 1997 l'operatore e attore Israel Gonzalez si è suicidato nel magazzino di un'azienda porno. Poi l'autore rimarca come un'associazione benefica che tenta di alleviare le condizioni di questa industria porno metafora di noi tutti abbia collezionato dei flop colossali. E infine completa il quadro. Oltre al dolore e all'indifferenza, il terzo elemento, e siamo nel 1998 quando scrive, quindi c'è della profezia in quello che Wallace scrive, il terzo elemento rappresentativo è la tecnologia, anzi l'industria di comunicazione intorno alla tecnologia, e dice: gli AVN Awards annuali sono sempre programmati in modo da coincidere con l'International Consumer Electronics Show, ma la parte di gran lunga più popolare del CES, questo l'acronimo, con un'affluenza totale che va ben oltre le 100.000 persone l'anno, è la cosiddetta mostra del software per adulti. E a questo punto capiamo che Wallace vuole darci un messaggio attraverso la musica. La prima visione d'insieme che ci dà è a livello musicale, infatti scrive: il modo migliore per descrivere l'atmosfera acustica del CES 98 è: immaginate che l'apocalisse abbia preso le sembianze di un cocktail party. Cioè, quindi è un panorama uditivo quello a cui assistiamo. Irrompe persino da un altoparlante una voce tonante che magnifica la pornografia in nome del free speech, quasi 30 anni prima dell'era Trump e delle crociate contro il woke. E la voce tuona: votate contro il controllo governativo della vostra vita privata, votate contro la censura, solo voi, il popolo, potrete mantenere integro l'ideale americano. Ecco, tutto questo rutilare di specchi riflettenti fra realtà e finzione è il momento della premiazione della pornostar Donna Loren. E in che cosa consiste la sua performance? Una canzone. Sale sul palco per cantare una composizione originale che si chiama Psycho Magnet, che Wallace descrive come una ballata hard rock sull'essere una pornostar e venire continuamente pedinata e molestata da gnocchi malati di mente. Ecco, quindi cosa vediamo? Vediamo una persona che trasforma la propria esperienza nella rappresentazione mediatica di se stessa. E la reference vocale dichiarata di tutta la scena è quella della, così la descrive Wallace, gatta morta Alanis Morissette. Il gioco ironico è sottile. Alanis aveva vinto i Grammy nel 96, dove aveva cantato You Oughta Know, una canzone autobiografica rispetto alle vicende del personaggio che in quel momento rappresentava Alanis in America. Quindi non era un racconto di verità, ma un racconto di illusione di verità, un po' anticipatore di quello che fa adesso Taylor Swift, per intenderci. Lei non è più uscita, ma l'impatto sulle prime fu enorme. Dunque, anche Foster Wallace, evidentemente, ne fu suggestionato.
I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater?
Until you die, but it's still alive, and
Nel suo racconto Il pianeta Trillafon, Foster Wallace chiama la sua depressione la cosa brutta e la descrive in questo modo. Cos'è in sostanza la cosa brutta? Tutto in voi è nauseato e paradossale, e siccome l'unica conoscenza che si ha del mondo intero passa attraverso le varie parti del corpo, tipo gli organi sensoriali, la mente, eccetera, e siccome queste parti hanno una nausea da morire, il mondo intero che voi percepite, conoscete, abitate, vi arriva filtrato da questa brutta nausea e diventa brutto. Vi ha fatto ammalare in modo da non permettervi di guarire. E voi cominciate a pensare a questa situazione veramente atroce e vi dite: mannaggia, come cavolo è riuscita la cosa brutta a fare questo? Ci pensate su, ci pensate davvero bene, perché è nel vostro interesse. E poi tutt'a un tratto avete come un'intuizione: la cosa brutta riesce a farvi questo perché voi siete la cosa brutta. Ecco, c'è un elemento fortemente simbolico nella letteratura di Wallace che spiega molto bene il suo rapporto con la depressione, e questo elemento è l'acqua. C'è un suo racconto che si chiama Questa è l'acqua, in cui sostanzialmente qua diventa una metafora del fatto che se tu riesci a percepirla, allora sei vivo, cioè esisti, ci sei, sei tu. Ed è un concetto riecheggiato nel pianeta Trillafon. Scrive Wallace: se l'acqua non ha superficie, almeno per te, e qualunque direzione prendi trovi soltanto altra acqua, niente aria fresca né libertà di movimento, solo restrizioni e soffocamento e niente luce, allora la cosa brutta è di nuovo te. La sensazione della depressione quindi è quella di confondersi con l'acqua, diventare qualcosa di liquido, ed è proprio così che inizia il racconto La ragazza coi capelli strani, dove scrive Wallace: Gene Fitz aveva sognato che se ieri sera non vedeva un concerto sarebbe diventata una qualche specie di liquido, perciò ieri sera io e i miei amici Mr. Wonderful, Big e Gene Fitz siamo andati a vedere Keith Jarrett che suonava un concerto per pianoforte all'auditorium di Irvine. Thank you. Nella ragazza coi capelli strani, la musica è sicuramente una metafora esistenziale per non perderti nella realtà circostante, per non liquefarti, devi percepire il mezzo nel quale ti muovi. Allora puoi essere una ragazza o un ragazzo punk ad un concerto di jazz. Infatti il protagonista offre a Jim Fitz e ai suoi amici punk i biglietti da $120 per il concerto in auditorium di Keith Jarrett perché Jim Fitz possa evitare di liquefarsi. Oppure puoi essere un giovane borghese maschio bianco suprematista che guarda il concerto jazz di un artista di colore e ci porta i suoi amici punk. Sono differenze, sono mezzi di contrasto, sono esistere. L'autore descrive le sensazioni provate al concerto da uno dei ragazzi in modo molto preciso. Caccio si intendeva parecchio di molti altri generi di musica a parte il punk. Pensava che Keith Jarrett fosse un artista nero di grande talento. Ha dichiarato che solo un genio avrebbe potuto sedersi sulla sua panchetta di fronte a migliaia di spettatori lontani e cominciare a suonare qualunque cavolo di melodia gli stesse svolazzando dentro la testa con la pettinatura afro. Caccio ha sostenuto che per Keith Jarrett ci sono miliardi di questi motivetti che lui suona e in seguito si è detto meravigliato del fatto che Keith Jarrett non solo suonava queste musichette con abilità, ma le metteva anche insieme in maniere originali e interessanti, improvvisatamente, così che ciascuno dei suoi concerti al piano era diverso da tutti gli altri. Il modo in cui le piccole melodie si legavano veniva strutturato dal subconscio di Keith Jarrett, ha dichiarato Caccio, quindi i suoi concerti erano lineari. L'esibizione al piano di Keith Jarrett era una linea invece di un cerchio composto e rotondo. Thank you. Sia il protagonista sia gli amici punk hanno tutti assunto LSD, sostanza alla quale il protagonista a un certo punto del racconto si dichiara immune, cioè dice che può assumerla senza causare alcun effetto. Quindi un'altra differenza tra lui e gli altri, un'altra percezione di contrasto, quindi anche un'occasione di esistere, di definirsi come persona-personaggio. Tutto questo funziona sino a un certo punto. Poco prima del finale del racconto succede infatti il colpo di scena. Finisce la prima parte del concerto, che è diviso in due tempi, e il protagonista si ritrova con i suoi amici punk nell'atrio dell'auditorium. A quel punto l'LSD comincia a far effetto anche su di lui. La situazione precipita, la musica e la sua assenza diventano una metafora del fatto che quando la musica cessa si perdono anche i confini tra il soggetto e la realtà. Potenza dell'attrito, che qui è data proprio dalla potenza del concerto di Keith Jarrett, l'improvvisazione per piano solo più nota nella storia del jazz e dintorni, The Conk Concert e il relativo doppio album Live che ne fu tratto, nascevano anche loro da una libertà negli obblighi, da un errore. Il pianoforte era sbagliato, era diverso da quello che Keith Jarrett aveva richiesto per la sua esibizione a Colonia. Il pianista stava proprio per mollare tutto e andarsene col pubblico già in sala, lo hanno bloccato che aveva già il motore della macchina acceso. Quindi immaginare il pianoforte come il mezzo di contrasto che ha fatto nascere l'assolutezza di quella musica ci dà la misura dell'affinità che Foster Wallace poteva sentire con un pianista come quello che concepiva l'esecuzione come un viaggio dal niente al niente, ma sperimentando nel frattempo l'assoluto. La tragedia accade quando il contrasto diventa, da frizione benefica, da libertà negli obblighi, come dicevamo, un blocco vero e proprio, una negazione della vita. E c'è quasi un parallelismo di destini. La voracità di Keith Jarrett, presa alle spalle dal doppio ictus che ha sottratto la fantasia alle mani che la esprimevano, rispecchia il bisogno di sentirsi vivo, vivo anche nella pagina, spezzato dal suicidio, dalla cosa brutta. Nella vita di Foster Wallace, un giorno di settembre, il 12, nel 2008, si muore anche di troppa vita. Nel suo ultimo romanzo uscito postumo e forse incompiuto, cioè Il re pallido, c'è una sorta di autobiografia musicale che però sembra proprio essere quella dell'adolescente medio americano e probabilmente sarà stata anche quella di Foster Wallace. Cita Kiss, Rio Speedwagon, Cheap Trick, Styx, Jethro Tull, Rush, Deep Purple e ovviamente i carissimi Pink Floyd, e poi ritorna ai ragazzi di colore che giravano per la città con i radioni, che sono gli antesignani di quelli che poi descriverà nel rap spiegato ai bianchi. Però una cosa molto interessante è che c'è a un certo punto un salto temporale, cioè l'autore parla di sé che scrive e dice: adesso sono in questa stanza, l'ombra del piede ruota sulla parete orientale, non si capisce che è un piede perché è deformato dall'angolazione del sole dietro l'insegna. Sono seduto in posizione retta su una poltrona verde scuro che ha una bruciatura di sigaretta sul bracciolo destro. La bruciatura di sigaretta è nera e descrive un cerchio imperfetto. Il brano che sto ascoltando è The Big Ship da Another Green World di Brian Eno. Sulla copertina ci sono le sagome colorate di alcune figure dentro una cornice bianca. The Big Ship, tra l'altro, è stata associata direttamente a Wallace anche nella scena conclusiva di The End of the Tour, che è il film tratto dalle conversazioni di David Lipsky, un giornalista di Rolling Stones, con Wallace durante il tour promozionale del romanzo Infinite Jest. nella esplosione di tempi, personaggi, suoni, fatti, invenzioni, dialoghi, che è quel capolavoro di Infinite Jest, c'è ampio spazio per la musica. Sono citati tantissimi artisti, i REM, i Pearl Jam, che anzi vengono derubricati a retrofuturo, immaginati come prossima archeologia musicale. C'è Tito Puente, c'è Philip Glass, ci sono i Beatles, eccetera eccetera. Ma c'è una scena molto divertente che vi leggo, che riguarda Linda McCartney, e succede quando viene messo sul piatto, anzi no, nel lettore CD, un vecchio disco di McCartney e Wings, il McCartney storico dei Beatles, che era stato preso e remixato, chiudendo ogni pista delle canzoni eccetto le piste in cui la povera signora Linda McCartney cantava nel coro e suonava il tamburello. La povera signora Linda McCartney proprio non sapeva cantare, e sentire la sua tremula vocina stonata estratta dall'arrangiamento elegante di quel commerciale suono multipista e pompata fino a farla diventare un assolo era per Gatley un'esperienza indicibilmente deprimente. La voce di lei sembrava così persa mentre cercava di nascondersi e seppellirsi sotto le voci delle coriste professioniste. Povera Linda. Ma la cosa forse più divertente è il rapporto di odio-amore che Foster Wallace ha con i Grateful Dead e con il modo in cui ne descrive i fan. I Grateful Dead sono comunque gli artisti più citati a livello numerico in Infinite Jest. C'è un punto in cui descrive il tipico deadhead, cioè il tipico fan dei Grateful. Dice: a volte si ritrovava con e qualche altro fedele dei Dead, gente che ora viaggia con bastone e bombola di ossigeno, per scambiarsi cianfrusaglie e souvenir storici tipo occhi di tigre e panciotti a disegni cashmere e pantaloni patchwork e lava lamps e bandane e sfere al plasma e poster a luce nera di disegni geometrici involuti, e discutevano su quale concerto e quale bootleg dei Dead fosse il migliore di tutti i tempi nei vari aspetti, e insomma si divertivano come matti. In fondo anche Foster Wallace portava il bandana, no? Ed è con questa nota di autoironia e di ironia ci diciamo a risentirci. Era Discoteca d'Autore.
Right today.